Le protagoniste di questa triste storia sono le sorelle Barbara Jean Grimes, di 15 anni, e Patricia Caitlin Grimes, di 12. Sono due dei 7 figli di Joseph e mamma Loretta. Non risultano riportate complicanze familiari. Si può quindi ipotizzare che fossero una famiglia tranquilla. Barbara e Patricia sono particolarmente legate, inseparabili. Entrambe hanno una passione smisurata per il cantante Elvis Presley. Lo ammirano così tanto da essere entrambe membri del fan club ufficiale di quella zona. La madre Loretta descrive le sue figlie, Barbara e Patricia, in un modo splendido, spiegando che sono ragazze per bene, tranquille e rispettose. Ed è per questo che non riuscirà mai a spiegarsi quello che tra poco accadrà. È la sera del 28 dicembre del 1956. Il Natale è passato da poco e l'inverno è già arrivato oramai da un pezzo. Sono le 19:30 e le sorelle Grimes decidono di andare al cinema a vedere un film di Elvis Presley, Love Me Tender. Non è la prima volta che vanno a vederlo, anzi, lo conoscono praticamente a memoria. Scoprono però che il Brighton Theatre, un cineteatro distante poco più di un chilometro da casa loro, trasmetterà il film in sala a 2 riprese. Barbara e Patricia non si fanno sfuggire l'occasione di vedere per altre 2 volte il film del loro idolo. Promettono ai loro genitori di tornare a casa prima della mezzanotte. Non è chiaro però se avessero preso un mezzo pubblico per andare a quel cinema o se si fossero fatte la strada a piedi, data la vicinanza a casa. Fatto sta però che in quel teatro ci arrivano. In tasca hanno circa $2.50. A quel tempo non serviva portarsi dietro troppi soldi. Arrivano, si siedono in sala e a pochi metri di distanza da loro c'è anche una loro amica. Una compagna di scuola di Patricia, una bambina di nome Dorothy Weinert. Anche Dorothy è accompagnata dalla sua sorellina. Tutte e quattro insieme guardano la prima proiezione del film e ne rimangono entusiaste. L'amica Dorothy e la sorellina, una volta finito il film, intorno alle ore 21:30, decidono di tornare a casa. Salutano così le sorelle Grimes, che in quel momento sono in fila per comprare dei popcorn. Tutte tranquille procede assolutamente in modo normale. Sembra essere una serata come tutte le altre. Patricia e Barbara rimangono come programmato, anche per la seconda proiezione del film, Love Me Tender. Questa finisce intorno alle 23:45 e si apprestano a tornare a casa come promesso alla madre, ovvero prima di mezzanotte. Il problema è che le due bambine non torneranno mai a casa. La mamma Loretta è decisamente preoccupata. Oramai è mezzanotte passata e nessuna di loro ha fatto ritorno a casa. Per sicurezza manda la sorella maggiore, Teresa, di 17 anni, e il fratello Joy, di 14, ad aspettare il loro arrivo presso la fermata dell'autobus più vicina. Dopo che ben 3 autobus consecutivi passano senza che nessuno delle due ragazze sia scesa alla fermata designata, entrambi i fratelli, Teresa e Joy, tornano a casa sconsolati e preoccupati. Non era proprio da Patricia e Barbara comportarsi in questo modo. In quel momento ancora non si sa se si trattasse soltanto di una disubbidienza o se qualcosa di terribile fosse accaduto loro. I due fratelli parlano con la madre, Loretta, spiegando che le due sorelle non erano scese dal pullman. Ma la madre lo sa, non si tratta di sola disubbidienza. Così, alle 2:15 del mattino del 29 dicembre del 1956, Loretta Grimes presenta una denuncia di scomparsa sulle sue figlie al Dipartimento di Polizia di Chicago. Iniziano così ufficialmente le indagini. Il caso della scomparsa delle sorelle Grimes è uno dei casi più conosciuti di tutta la contea di Cook. Fin da subito la loro scomparsa viene presa sul serio e immediatamente la polizia inizia a cercarle. Centinaia di agenti di polizia vengono messi sul campo, sostenuti anche dai colleghi dei sobborghi circostanti. Viene creata anche una task force dedicata esclusivamente alla localizzazione delle sorelle, con la ricerca a terra, iniziata il 29 dicembre e sostenuta da centinaia di volontari locali. Si contano più di 15.000 volantini stampati. Ricerche porta a porta. $1.000 messi a disposizione da una chiesa locale per chi porti informazioni utili. Un totale di 300.000 persone sono state interrogate e oltre 2.000 sono state sottoposte a severi interrogatori in merito alla loro potenziale colpevolezza, A quei tempi viene anche effettuato qualche arresto, ma nulla di serio. Eppure, nonostante gli sforzi della polizia e gli ampi appelli dei media, che comunque hanno prodotto molti avvistamenti segnalati, sono state fornite poche prove concrete. Prima della creazione della task force e nonostante le proteste dei genitori delle ragazze, diversi investigatori, inizialmente assegnati al caso, teorizzano che Patricia e Barbara fossero scappate di casa. Questa apparente fuga delle due ragazze viene presa in considerazione dalla polizia. Inizia a farsi strada nella mente di molti. Anche se comunque non sembrerebbe esserci un valido motivo che potrebbe spiegare questa effettiva fuga. Già dopo una settimana dalla scomparsa, questa teoria sembra essere più povera che mai. Sono stati fatti diversi appelli mediatici, dove si implora alle due sorelle di ritornare a casa. La madre Loretta ci spera che le sue bambine possano ritornare a casa. Naturalmente, divulgando l'informazione alla TV, molte segnalazioni di avvistamenti arrivano alla polizia. Iniziano a circolare voci secondo cui le ragazze potessero essersi recate a Nashville, nel Tennessee, per vedere Elvis Presley in concerto. Oppure un'altra teoria vede Barbara e Patricia lasciare casa di propria volontà come mezzo per emulare lo stile di vita di Elvis. Loretta, la madre, è davvero disperata e chiede pubblicamente: se qualcuno è in loro compagnia, per favore, fatemi parlare con loro. Le perdonerò dal profondo del mio cuore. Voglio solo sapere se stanno bene. La faccenda raggiunge livelli di notorietà altissimi. Persino lo stesso Elvis Presley, il 19 gennaio del 1957, rilascia una dichiarazione ufficiale. Dice in diretta TV quanto segue: se siete delle buone fan di Presley, tornate a casa e alleviate le preoccupazioni di vostra madre. In radio, sempre il cantante implora anche lui alle sorelle di tornare a casa dalla madre. Tutte queste richieste pubbliche però non serviranno assolutamente a nulla. Questo perché il 22 gennaio del 1957 accade qualcosa di inaspettato e terribile. Ha nevicato molto in quei giorni, ma finalmente un po' di tregua. La neve inizia a sciogliersi. Quel giorno, un operaio edile di nome Leonard Prescott sta attraversando una stradina di campagna denominata German Church Road, a circa 60 metri a est di County Lane Road, a Willow Springs. Mentre ammira il panorama, nota che in un punto, oltre il guardrail, ci sono delle cose strane. Le descrive come queste cose color carne. Inizialmente incerto sull'origine di ciò che ha visto e credendo che le forme potessero essere manichini, costui non ci fa troppo caso, ma gli rimane impressa nella memoria quella strana visione. In seguito decide di tornare su quel punto oltre la strada, seguito da sua moglie. Lì trovano ancora quei manichini, distesi, lungo la neve sciolta. Ma osservando più da vicino, la moglie di quest'uomo sviene per l'orrore. Quei manichini, in realtà, sono dei corpi nudi e congelati. Quei cadaveri giacciono su una sezione orizzontale e innevata del campo. La polizia ovviamente viene chiamata sui luoghi, arrivano tempestivamente e in quel momento si ricordano della scomparsa delle sorelle Grimes. Viene chiamato sui luoghi il padre delle due bambine per degli accertamenti e non ci sono dubbi. Quei corpi ritrovati appartengono a Patricia e Barbara Grimes. Barbara è sdraiata sul fianco sinistro, con le gambe leggermente sollevate verso il busto. Patricia giace supina e il suo corpo nasconde la testa della sorella e la sua testa è bruscamente girata verso destra. Si pensa che le sorelle Grimes fossero state portate in questo posto, in macchina, e che i loro corpi fossero stati trascinati o sollevati proprio da questo veicolo, quindi collocati o gettati dietro il guardrail. Fin da subito sono evidenti tre ferite, molto probabilmente fatte con un oggetto chiamato rompighiaccio. Barbara presenta queste ferite sul petto, sul viso e sulla testa. Inoltre presenta anche altri traumi da corpo contundente. Anche la sorella Patricia riporta lesioni simili. I corpi vengono portati via per delle analisi. La scena del crimine viene delimitata, ma fin da subito si notano dei problemi gravissimi. Le detective stanno calpestando la zona e non sembra che gli altri investigatori stessero svolgendo molto bene il loro lavoro. Pare che la scena del crimine sia stata fin da subito compromessa, ma questo è solo l'inizio di una faida tra polizia e scientifica. Le autopsie sui corpi delle due bambine vengono eseguiti il giorno successivo al loro ritrovamento. Queste sarebbero state eseguite da 3 patologi forensi molto conosciuti ed esperti, e dopo oltre 5 ore di analisi, su ognuno dei corpi, i 3 non sono stati in grado di raggiungere un accordo definitivo, né sulla causa della morte, né sull'ora del decesso. Ipotizzano comunque una data e un'ora, stando a delle analisi fatte sul contenuto dei loro stomaci. Pensando che, molto probabilmente, Barbara e Patricia siano decedute entro 5 ore circa dall'ultima volta che erano state viste al Brighton Theatre. Viene così più probabile pensare, quindi non affermare, un decesso avvenuto tra la tarda serata del 28 dicembre e l'inizio mattina del 29 dicembre. La causa della morte viene descritta come una combinazione di shock ed esposizione. Quindi tutte le loro ferite sarebbero state fatte prima della loro effettiva morte. Un'altra cosa strana è che nessuna di loro presenta alterazioni o sostanze all'interno dei loro corpi. I rapporti tossicologici rivelano che nessuna di loro era ubriaca, drogata o avvelenata. Queste lesioni, analizzate meglio, paiono essere state causate da animaletti della zona e in tutto ciò i loro abiti non verranno mai ritrovati. I corpi delle sorelle Grimes vengono descritti come puliti. Forse il o i colpevoli hanno fatto molta attenzione a questo aspetto, facendo attenzione a non lasciare tracce del loro passaggio, per non farsi identificare, e soprattutto per depistare le indagini. Secondo l'autopsia eseguita, Barbara avrebbe avuto anche dei rapporti intimi, consensualmente o meno, e questo intorno all'ora del suo decesso. Ma nonostante questo, non è possibile affermare con certezza se si tratta di molestie forzate. Uno dei coroner che ha eseguito le autopsie di entrambi i corpi ipotizzano che le due sorelle fossero rimaste nascoste dietro il guardrail sulla German Church Road per molti giorni, e questo molto prima della loro scoperta, affermando che le condizioni dei corpi erano notevolmente preservate, dato l'intervallo di tempo trascorso tra la scomparsa e la loro scoperta. E tutto questo era dovuto alle temperature gelide delle settimane precedenti al 22 gennaio. I corpi così sarebbero rimasti nascosti più di 3 settimane sotto uno strato fitto di neve. Ma nonostante queste conclusioni ufficiali, l'investigatore capo dell'ufficio del coroner della contea di Cook, un certo Harry Gloss, non è d'accordo con l'ora ufficiale del decesso, né praticamente su tutto il resto. Afferma ai media che c'erano stati numerosi segni di violenza sui volti di quelle ragazze, segni fortemente indicativi del loro essere state oggetto di una brutale aggressività. Quindi questo Gloss mette in dubbio che siano stati gli animali della zona a ridurre i corpi così. C'è dietro per forza qualcuno. L'investigatore Gloss afferma inoltre che un sottile strato di ghiaccio trovato sui corpi delle sorelle indicherebbe che forse Patricia e Barbara erano vive almeno fino al 7 gennaio, poiché solo dopo quella data ci sarebbero state nevicate sufficienti a ridurle in quello stato. Quindi, suppone l'investigatore, che i corpi erano ancora caldi, vivi prima della nevicata che li ha poi ricoperti. Oltre a questi fatti, l'investigatore Gloss sostiene fermamente che una violenza intima c'è stata e che potrebbe essere la chiave di tutto. Crea un'ipotesi secondo la quale entrambe le ragazze sarebbero state oggetto di aggressioni durante il loro periodo di prigionia. Questa ipotesi trova un minimo di fondamento in un dettaglio sul corpo di Patricia: liquido seminale all'interno delle sue parti intime. Eppure, come avete sentito prima, l'idea di un abuso viene scartata dalla scientifica. Ma la polizia non ci sta e ribalta praticamente quasi tutte le affermazioni scaturite dall'autopsia. C'è un ulteriore dettaglio, considerato strano, che rende la storia ancora più intricata. Dentro lo stomaco di Barbara c'è del latte cagliato. Non si capisce bene dove abbia potuto ingerire questo latte cagliato, anche perché al cinema non ne vendono e a casa non lo bevevano mai, stando a quanto detto dalla madre Loretta. Così Così, l'investigatore capo dell'ufficio del coroner della contea di Cook, Harry Gloss, crede con assoluta certezza che quasi tutto quello che è stato fatto dalla scientifica sia falso e fuorviante. Il problema è che non solo la scientifica gli rema contro, ma anche i suoi colleghi non paiono aiutarlo. C'è all'interno del dipartimento una sorta di strana omertà. Gloss capisce che le indagini non stanno procedendo bene e imperterrito vuole vederci chiaro. Nella sua testa inizia a farsi strada un'altra ipotesi. E se Patricia e Barbara non fossero state delle brave ragazze come tutti raccontano? Infatti riesce ad ottenere delle informazioni molto importanti, delle testimonianze in cui si dice che le due sorelle fossero già state viste in precedenza fare festa con degli uomini adulti. Per conservare la dignità delle sorelle, se mai fosse stata messa in pericolo, i colleghi poliziotti hanno preferito evitare che queste congetture fossero messe su un giornale. Per cui, nonostante l'insistenza del detective Gloss sul fatto che i patologi evitassero di affermare la verità circa queste presunte violenze, gli altri investigatori collegati al caso hanno continuato ad insistere sul fatto che non ci sono prove sulla presunta poco rispettabilità delle ragazze e su un loro abuso subito quella sera dopo il cinema. Per il dipartimento di polizia, il detective Harry Gloss si sta spingendo oltre. E dopo aver rifiutato di ritrattare le sue dichiarazioni, viene licenziato. Ma lui decide comunque di non abbandonare il caso, lavorandoci gratuitamente. E ha ragione, perché c'è ancora tanto, tantissimo lavoro da fare. Prima del ritrovamento dei loro corpi, tanti sono stati gli avvistamenti fatti dalle persone. Tutti pensavano di averle viste da qualche parte. Ce ne sono stati davvero tantissimi, e quelli che vi sto per riportare sono tra gli avvistamenti più importanti. Sentite bene. Numerose persone dichiarano di aver visto le ragazze salire a bordo di un autobus della Chicago Transit Authority sulla Archer Avenue per poi dirigersi ad est. Tra le persone che informano di questa apparizione c'è lo stesso autista del mezzo. Le sorelle sarebbero scese a Western Avenue, circa a metà strada tra il cinema e la loro casa, verso le ore 23:05 circa, ma da lì in poi sarebbero scomparse. Un giovane di nome Roger Maynard informa di essere stato presente anche lui alla proiezione del film Love Me Tender il 28 dicembre ed era seduto proprio dietro Barbara e Patricia. Secondo questo giovane, avrebbe lasciato il cinema circa un minuto prima delle sorelle, le quali poi avrebbero camminato lungo la Archer Avenue. Rimasto in zona, le avrebbe poi viste insieme ad una persona sconosciuta. Tutti e tre avrebbero poi camminato per un po'. Appena oltre la 42esima, le sorelle Grimes sarebbero passate accanto a un'auto parcheggiata, una Mercury nera del 49, occupata da due adolescenti, accostati accanto alle due sorelle. Avrebbero parlato un po' e poi si sarebbero avviate a piedi verso casa. Da lì in poi sarebbero sparite. Un'altra testimonianza è riportata da due adolescenti di nome Ed Lorden e Earl Zastro. Spiegano che mentre stavano guidando nella zona del cimitero, intorno alle 23:30 del 28 dicembre, avevano visto le sorelle sulla 35esima. Secondo quanto riferito, le due stavano ridacchiando e saltellando insieme a qualcuno. Si sarebbero trovate a pochi metri da casa, ma da lì in poi più nulla. Una guardia di sicurezza di nome Jack Franklin informa gli investigatori di aver offerto indicazioni a due ragazze la mattina del 29 dicembre, circa 22 ore dopo che avevano lasciato il cinema. Questo scambio verbale sarebbe avvenuto vicino a Lawrence e Central Park Avenue e Franklin, questa guardia di sicurezza, in seguito capisce che le ragazze con cui aveva parlato potevano essere proprio le sorelle Grimes. Nella stessa data del presunto avvistamento di Barbara e Patricia da parte di questa guardia, un'amica di Barbara di nome Judy Barrow riferisce agli investigatori di aver visto le sorelle verso le 14:30, mentre camminavano verso ovest su Archer Avenue. Una compagna di classe di Patricia è fermamente convinta di aver visto proprio Patricia passare davanti a un ristorante all'inizio della serata del 29 dicembre. Una delle sorelle parrebbe essere stata in compagnia di due ragazze non identificate. A questo avvistamento ne segue un altro 6 ore dopo, da parte di un cassiere del centro di Chicago. Poi, un capotreno di nome Bernard Norton dice di aver visto le sorelle Grimes a bordo di un treno vicino al Great Lakes Naval Training Center, nella periferia nord di Glenview. Secondo lui, le due stavano cercando due marinai di nome Terry e Larry. Al 30 dicembre, alle ore 5:40, il proprietario del ristorante D&L al 1340 di West Madison giura di aver visto entrambe le ragazze, una di loro apparentemente troppo ubriaca o troppo malata per camminare senza barcollare, accompagnata da qualcuno molto simile ad Elvis Presley. Tenete bene a mente questo sospetto che assomigliava ad Elvis Presley, perché ritornerà in seguito. Ma continuando con la lista degli avvistamenti, ce n'è uno datato 1 gennaio 1957. Le sorelle sarebbero state viste a bordo di un autobus della Chicago Transit Authority su Damon Avenue. La settimana successiva, un impiegato notturno di un hotel dice di aver rifiutato una stanza a due ragazze a causa della loro età. Questo impiegato ha pensato solo dopo che quelle due potessero essere proprio le sorelle Grimes. Il 3 gennaio, tre dipendenti di un grande magazzino affermano di aver visto entrambe le ragazze ascoltare musica al banco di dischi del negozio. Ogni dipendente dichiara che le sorelle stavano ascoltando la musica proprio di Elvis Presley. Aggiungendo credito alla teoria secondo cui entrambe le sorelle erano scappate a Nashville il 17 gennaio, una donna di nome Pearl Neville contatta gli investigatori per affermare di aver incontrato le due in un bagno di Nashville il 9 gennaio e di averle accompagnate in un'agenzia per cercare lavoro. Secondo questa donna, entrambe si trovavano in quella zona e le ha descritte in una situazione stanca e malconcia. Un impiegato di questa agenzia avrebbe poi identificato le sorelle dalle fotografie, ricordando anche che entrambe le ragazze avevano usato il cognome Grimes nei moduli di domanda che avevano compilato. Nelle prime ore del 14 gennaio, i genitori di una compagna di classe di Patricia ricevono due telefonate anonime. Durante la prima chiamata, nessuno all'altro capo risponde. Alla seconda telefonata, circa 15 minuti dopo, la madre di questa compagna di Patricia sente una giovane voce femminile, spaventata e depressa, che chiede: «Sei tu? Sandra? C'è Sandra?» Prima di poter rispondere, la linea cade. La signora allora informa della faccenda agli investigatori. Un'ultima testimonianza arriva a seguito dell'appello televisivo e radiofonico del 19 gennaio fatto da Elvis Presley, quello in cui il cantante ha implorato le sorelle di tornare a casa. Ebbene, una donna che lavora per il Chicago Sun-Times riceve una lettera anonima. C'è il resoconto di un avvistamento secondo cui una ragazza avrebbe visto le sorelle costrette a salire nella macchina di un uomo giovane la notte della loro scomparsa. Sebbene con questa lettera sia stato fornito un numero di targa parziale, i successivi tentativi della polizia di rintracciare il veicolo si sono rivelati infruttuosi. L'autore o l'autrice della lettera, a questo punto, non è mai stato identificato e il contenuto effettivo della lettera non è mai stato autenticato. Ma da tutti questi avvistamenti sono stati fatti anche dei nomi. Ci sono finalmente dei sospettati. Tre sono i nomi più importanti di persone potenzialmente coinvolte in questo caso. Ricordate dell'individuo che era stato descritto come somigliante ad Elvis Presley in alcune delle testimonianze precedenti? Ebbene, lui è in cima a questa lista e adesso vi spiego bene il perché. Questo individuo si chiama Edward Lee Bedwell, detto Benny. È un vagabondo poco istruito di 21 anni, originario del Tennessee. A quanto pare era stato sfrattato di casa dalla sua famiglia nel novembre del 56. Nelle settimane precedenti al delitto delle sorelle Grimes, questo Edward ha occasionalmente guadagnato dei soldi lavorando come lavapiatti part-time in un ristorante di Chicago. È un individuo alto e ha un volto che si potrebbe ricondurre a quello del cantante Elvis Presley. ed essendo evidente la passione delle giovani per questa icona della musica, forse questo Edward potrebbe centrarci qualcosa. Secondo i proprietari del ristorante in cui lavora, Edward è stato in dei locali, insieme ad un amico, in compagnia di due ragazze. Queste pare somigliassero moltissimo a Patricia e Barbara. Questo incontro sarebbe avvenuto la mattina presto del 30 dicembre. Evidentemente questo Edward non fa una buona impressione ai suoi capi, perché proprio loro vanno dalla polizia ad informarli di questa cosa. E come conseguenza, Edward viene arrestato e interrogato per ben 3 giorni consecutivi. Inizialmente Edward spiega che i loro capi si sono sbagliati e che quelle ragazze con cui era uscito quella mattina non erano affatto le sorelle Grimes. Tuttavia viene formalmente e mediaticamente accusato per il delitto delle giovani il 27 gennaio del 57. Edward firma effettivamente una confessione di 14 pagine, in cui spiega di essere stato in loro compagnia fino al 7 gennaio, bevendo e girando in vari locali sulla West Madison Street. Dopo diversi giorni trascorsi in compagnia volontaria delle ragazze, sempre stando a questa misteriosa e improvvisa testimonianza di Edward, lui e un suo amico avevano dato da mangiare degli hot dog alle sorelle e le avevano prese a botte prima di gettare i loro corpi nudi in un fosso pieno di neve. Questo perché le ragazze avrebbero rifiutato le loro avance. Naturalmente questa notizia fa scalpore, inorridisce tutti gli abitanti. Ma la madre delle due giovani, Loretta, non è convinta di questa confessione e dice: «È una bugia. Le mie ragazze non sarebbero mai andate a West Madison Street. Non sapevano nemmeno dove fosse quella via». Qualcuno potrebbe pensare che siano state costrette, ma la testimonianza di Edward specifica che le ragazze erano consenzienti e volontarie. Questo piccolo mistero si fa sempre più intricato. Anche perché, portando sotto interrogatorio anche il complice, l'amico di Edward, lui però nega ogni cosa. Dice che non c'è stato nessun delitto e che quelle ragazze quella mattina non erano affatto le sorelle Grimes. Dopo di ciò, anche lo stesso Edward ritratta la confessione che aveva fornito agli investigatori, affermando di averla fornita solo dopo essere stato tenuto in custodia per 4 giorni, nell'errata convinzione che la polizia lo avrebbe successivamente rilasciato, se avesse fatto come volevano. In poche parole, Edward sarebbe stato vittima di un'ennesima coercizione da parte delle forze dell'ordine. I rapporti dell'autopsia su entrambe le ragazze sostengono la ritrattazione di entrambi i sospetti, ovvero Edward e il suo amico. Questo perché all'interno degli stomaci delle due sorelle non è stata trovata traccia di alcun hot dog. Inoltre, secondo la scientifica, le ragazze non sarebbero morte a causa delle percosse. Così, il 6 febbraio, Edward ritorna ad essere un uomo libero, dopo che qualcuno paga per lui $20,000 di cauzione. Lo stesso anno della sua dissoluzione, viene nuovamente processato e questa volta condannato. Viene processato, ma per un altro crimine. Muore nel novembre del 72. Lui è stato il primo di una lunga lista di sospetti. A seguire c'è un tale di nome Max Flaid, di 17 anni. Inizialmente considerato uno dei maggiori sospetti insieme ad Edward. Ma a causa della sua giovane età, Max è protetto dallo stato dell'Illinois. Le leggi impediscono ai minori di sottoporsi al test del poligrafo. Tuttavia, il capitano della polizia di Chicago riesce a convincere questo Max a sottoporsi al test, ma in modo non ufficiale. Max allora accetta. E nel corso di questo test, ripeto, non ufficiale, Max avrebbe confessato i delitti. Il problema è che senza i mezzi legali per utilizzare questo test come prova, la polizia è costretta a rilasciarlo senza accusa. Anche perché mancano effettivamente delle prove fisiche contro di lui. Per cui, quel che è successo durante quel test è decisamente da prendere con le pinze. Come per Edward, anche lui viene arrestato successivamente, ma per un altro crimine, e non ritornerà mai nella cronaca di questo caso. L'ultimo sospetto è un tizio di nome Walter Kranz, un autoproclamato sensitivo di 53 anni. Ed è stato lui stesso a farsi avanti alle autorità. Telefona ad un centralino presso la sala reclami della polizia di Chicago. Il 15 gennaio, quindi poco prima della scoperta dei corpi. Informa l'operatore dicendo che è altamente convinto che oramai le due sorelle erano morte e che i loro corpi potevano essere trovati in una zona priva di personalità giuridica nel comune di Lyon. Inizialmente questo Walter rifiuta di rivelare il suo nome all'operatore, affermando semplicemente di aver vissuto questa rivelazione in un sogno. L'operatore è stato in grado di tracciare la chiamata in un luogo vicino a casa sua, per cui questo presunto sensitivo, Walter, viene identificato. Il parco descritto da lui nella telefonata non presenta apparentemente niente di sospetto, per cui decidono di interrogarlo. Durante l'interrogatorio con la polizia, Walter spiega di essere un sensitivo perché anche la sua famiglia e gli antenati della famiglia possedevano poteri psichici. Sebbene inizialmente considerato come un potenziale sospetto dalla polizia, lui però nega qualsiasi coinvolgimento nel rapimento e nell'omicidio delle sorelle. Dopo essere stato sottoposto a molteplici interrogatori, verrà alla fine rilasciato. A questo punto sembra che il caso abbia fatto il giro su se stesso, come un cane che si morde la coda da solo. Pare che niente di quello che vi ho appena parlato sia servito a qualcosa, se non a perdere tempo, risorse e pazienza. E in tutto questo, Loretta Grimes, la madre delle giovani vittime, inizia ad avere dei gravi problemi economici. Non riesce a guadagnare abbastanza per sfamare gli altri figli e non riesce più a pagare il mutuo della casa. Amici e vicini di casa, oltre a compagni di classe e insegnanti delle sorelle, mettono su un movimento umanitario davvero straordinario. Creano varie iniziative per raccogliere fondi per la famiglia Grimes. Ulteriori fondi sarebbero stati raccolti tramite la stampa locale e con le donazioni in generale. Cifre che vanno da 50 centesimi a 500 dollari. Di conseguenza, tutti i fondi raccolti consentono alla famiglia Grimes sia di pagare l'ipoteca rimanente sulla loro casa, sia di seppellire i corpi di Barbara e Patricia in un modo dignitoso. Dopo una veglia funebre, il 25 gennaio, e dopo una santa messa celebrata nella chiesa di St. Morris, Barbara e Patricia Grimes vengono sepolte al cimitero del Santo Sepolcro ad Alsip, nell'Illinois, il 28 gennaio. Tutte le tasse per il servizio sono state esonerate e le sorelle sono sepolte fianco a fianco. La tomba, ancora oggi, è visibile e curata. I problemi però per la signora Grimes non finiscono qui. Nel maggio del 1957, Loretta Grimes riceve una chiamata anonima. L'individuo, dall'altro capo del telefono, affermava di aver spogliato e tolto la vita alle sue figlie. Sebbene questa non fosse stata la prima telefonata anonima ricevuta, questa in particolare, però, è stata fatta da qualcuno che aveva informazioni che lo indicherebbero come il responsabile. Le frasi spaventano la signora Grimes e al termine di quella chiamata, la persona ride di gusto prima di attaccare bruscamente. Un anno dopo la tragedia, Loretta Grimes continua a sostenere a voce alta che le sue bambine siano state rapite e uccise da qualcuno che conoscevano molto bene. Ma il chi rimane ancora un mistero. Col passare del tempo, molti altri hanno iniziato a credere che in effetti le sorelle Grimes avessero subito della violenza fisica. Ma chi avrebbe fatto loro del male? Perché? Tutte domande che ad oggi rimangono senza risposta e che hanno reso questo caso un cold case. Ma forse, c'è una piccola e recente speranza. Sentite bene. Praticamente nel 2013, un agente di polizia del West Chicago, oramai in pensione, di nome Raymond Johnson, avvia un'indagine personale. Questo agente Johnson, considerato da molti un esperto di questo caso, si era interessato già dal 2010, quando stava facendo ricerche su un libro che stava scrivendo sulla storia della città. Dopo aver studiato a fondo tutti gli elementi di questa tragedia, l'agente Johnson si convince che il caso è ancora risolvibile, ma solo con l'aiuto dell'assistenza pubblica. Crede che l'autore di questo crimine fosse stato un 23enne killer di bambini, un tale di nome Charles Leroy Melsquit, il quale era stato considerato un sospetto insieme agli altri citati, ma minore e non troppo approfondito. Questo criminale era stato condannato dal settembre del 58 per un altro crimine efferato e in un primo tempo considerato analogo a quello di Patrice Barbara. Tuttavia questo Leroy Melsquit non è mai stato interrogato sulla sua potenziale colpevolezza per il crimine delle sorelle, perché suo avvocato gli aveva proibito di essere interrogato. La cosa strana è che dopo la scoperta della vittima uccisa da Leroy, ovviamente non le sorelle, la madre Loretta riceve una chiamata anonima, la più terrificante mai ricevuta di tutta la sua vita. Questa ennesima persona misteriosa rivendica il crimine di Leroy ed un altro compiuto poco prima, dicendo che non sarà mai risolto. Ed è a quel punto che viene proprio da pensare che questo individuo misterioso forse stesse parlando del crimine delle sorelle Grimes. Loretta Grimes si sarebbe preoccupata al punto da non dimenticare mai quella voce. Ma nessuno sa se è stato effettivamente Leroy a farla, o magari tutti gli altri prima citati. Charles Leroy Melsquit non è mai stato accusato del suo presunto coinvolgimento nella morte delle sorelle Grimes e lascia questo mondo nel 2010. Ad oggi il caso delle sorelle Grimes rimane un cold case ed è difficile affermare con certezza se ci sia mai stata una pista valida da seguire. Rimanendo in attesa e sperando in ulteriori sviluppi, questa è la fine, purtroppo, della storia di Barbara e Patricia Grimes.